Ciao a tutti, sono Pina e vi do il benvenuto all'ottava puntata di Mare Nostrum, racconti dal Moment, il podcast che dà voce al Museo del Mare Antico di Nardò, mettendolo in connessione con il proprio pubblico attraverso la narrazione del Mar Mediterraneo e dell'intima connessione esistente con il territorio salentino. E con noi oggi Marco Leo Imperiale, ricercatore in archeologia cristiana e medievale presso l'Università del Salento. L'Università del Salento ha tra le proposte del percorso della laurea magistrale in archeologia il suo insegnamento, archeologia del pellegrinaggio medievale. Ci vuole parlare del contributo sullo studio del pellegrinaggio appunto dato dall'archeologia?
Buongiorno, sì, volentieri. L'archeologia, come sapete, è un metodo di studio che lavora sulla materialità della storia, cioè sugli oggetti, sui territori, sui paesaggi. E quindi come metodo di fare storia può studiare anche fenomeni complessi come il pellegrinaggio. Io sono un medievista e quindi mi occupo di pellegrinaggio medievale, anche se poi in realtà il pellegrinaggio è un fenomeno mondiale che fa parte di tutte le religioni, quindi avremo un pellegrinaggio in Giappone, il pellegrinaggio delle civiltà precolombiane, oppure il pellegrinaggio era anche una pratica delle società antiche. E l'archeologia come contribuisce? Quindi attraverso lo studio dei paesaggi, di quelli che vengono definiti paesaggi sacri, che si formano spesso in relazione alla frequentazione di un luogo sacro, attraverso lo studio dei santuari, quindi dei luoghi di culto, che ovviamente possono avere dei periodi di calo, di frequenza, invece dei periodi in cui, per vari motivi che possono essere anche di carattere politico o di altro tipo, diventano dei luoghi maggiormente frequentati. E poi anche attraverso i souvenir del pellegrinaggio, i signa, oppure attraverso anche le sepolture. Ecco, questo è un aspetto molto interessante, in particolare per il Medioevo, perché gli uomini del Medioevo, soprattutto del Basso Medioevo, spesso potevano appunto decidere di essere seppelliti con gli attributi tipici del pellegrino, sperando che questa loro pratica, il fatto di aver compiuto un viaggio devozionale, avrebbe potuto influire sulla loro entrata in paradiso. E ovviamente oltre a questo ci sono anche i pellegrini che morivano per la strada, perché ovviamente il pellegrinaggio è come possiamo immaginarlo, è una sorta di rito di passaggio, no? Questo dicono gli antropologi culturali, cioè l'uomo, il pellegrino esce fuori dalla propria comunità, si mette in cammino, i viaggi sono molto spesso perigliosi, no? Molto difficili, non ci sono più le protezioni della propria comunità, si diventa viandanti. E durante questo percorso si poteva anche morire, e quindi ci sono molti ospitali, cioè strutture di ospitalità lungo la strada, che avevano un centro di, diciamo, anche una necropoli, un cimitero in cui potevano accogliere le spoglie di chi non ce la faceva. E gli archeologi studiano questi resti anche per capire, per esempio, se questi attraverso le malattie, le patologie scheletriche che gli antropologi fisici studiano, se si può risalire al motivo per il quale questi pellegrini si mettevano in viaggio, perché molto spesso lo facevano per chiedere una grazia per sé, per guarire da un malanno, da una malattia.
Se dovessimo concentrarci sulla Puglia e il Salento nello specifico, quindi il mare che circonda le nostre coste, come potremmo specificare il fenomeno del pellegrinaggio? Quindi il mare ha un ruolo specifico?
Allora sì, senz'altro. Diciamo però prima un'altra cosa. Allora, il pellegrinaggio è fondamentalmente un fenomeno nella sua dimensione più vasta e locale. Può sembrare strano, perché immaginiamo sempre, quando parliamo di pellegrinaggio, i grandi viaggi, però in realtà, proprio perché è insito in tutte le religioni, ha a che fare con pratiche che riguardano le comunità. Quindi tutti noi conosciamo, per esempio, un santuario, no? Abbiamo idea di un santuario che si trovi, non so, vicino ai nostri centri o nei nostri centri urbani, e che viene particolarmente frequentato soprattutto in occasione della festa del santo di venerato. E quindi non lo so, nel Salento io mi chiamo Marco e penso a San Marco, che è venerato per esempio a Caprarica ma anche in altre località in relazione per esempio alla guarigione delle malattie dell'orecchio. E così possiamo fare tanti altri esempi, San Donato, Santa Marina per l'itterizia. E quindi il pellegrinaggio è essenzialmente quella roba lì. Quindi ogni comunità ha un luogo di pellegrinaggio di riferimento o uno o più luoghi di pellegrinaggio. Poi però esistono le peregrinaciones maiores, cioè le grandi, diciamo, i grandi santuari di pellegrinaggio, i luoghi di santuari di pellegrinaggio internazionale, che hanno bisogno di spostamenti lunghi e quindi che implicano anche la dimensione del viaggio, o almeno il mettersi in viaggio in maniera importante. Ovviamente quando pensiamo ad un viaggio devozionale, al viaggio devozionale per eccellenza, pensiamo a Gerusalemme, che già dal IV secolo dopo Cristo, subito dopo l'invenzio, questo è un termine che significa la scoperta dei luoghi della passione, della morte e della resurrezione di Cristo, diviene il luogo per eccellenza della cristianità. Pochi anni dopo la proclamazione, scusate il termine un po' così, della religione cristiana come religione, diciamo, ufficiale. E quindi da sempre, lungo tutto il Medioevo, fin dal IV secolo, quindi anche l'uomo tardo antico, l'uomo romano, si metteva in viaggio per raggiungere Gerusalemme. E soprattutto, mentre in età, diciamo, più antiche lo poteva fare attraverso anche strade, diciamo, di terra, per esempio le vie che passano dai Balcani, preferendo al ritorno un transito marino, invece durante il Medioevo il mare diventa l'elemento principale, il nostro Mediterraneo, sul quale appunto navi, galee e dal 300 in particolare imbarcazioni veneziane raggiungono Gerusalemme e da Gerusalemme tornano attraverso una serie di rotte di cabotaggio che prevedono il passaggio in particolare dalle coste adriatiche, sia occidentali che orientali, e poi il transito dalle isole greche, per arrivare poi appunto in Levante a Gerusalemme. E pensiamo anche all'importanza delle crociate, no? All'esistenza di questi stati coloniali, no? Potremmo dire questi stati latini che diciamo occupavano le aree del Mediterraneo in un periodo cronologico non molto esteso ma comunque molto importante per la nostra storia, e quindi diremmo dalla fine dell'undicesimo secolo fino al tredicesimo secolo inoltrato, ecco la fine del tredicesimo secolo, per prendere soltanto il periodo appunto di costituzione del Regno di Gerusalemme. E ovviamente la Puglia, perché parlavamo di Puglia, ha avuto un ruolo fondamentale, soprattutto in relazione proprio alle crociate, perché la Puglia è una sorta di territorio lunghissimo affacciato sul mare, e quindi a partire dalla seconda metà dell'undicesimo secolo i pellegrini, i viandanti, i mercanti raggiungevano i porti pugliesi, tutti i porti pugliesi, a partire da quelli più settentrionali, per esempio Siponto, che era una città medievale ora scomparsa, ma anche Trani, Barletta, Bari, fino agli ultimi porti salentini, quelli di Brindisi, ma soprattutto di Otranto, che in alcune carte di navigazione medievale viene definito l'ultimo porto utile per l'attraversamento del mare alla volta delle terre di oltremare, perché così venivano definite le terre di Levante.
È davvero interessante il suo racconto. Ci sono degli aneddoti particolari che riguardano i pellegrini appunto in viaggio per mare?
Il viaggio per mare ovviamente era un viaggio molto pericoloso, e quindi per esempio sappiamo che molti pellegrini si disfacevano di alcuni souvenir di pellegrinaggio che avevano acquisito durante nella visita di luoghi sacri, gettandoli in mare sperando che le tempeste si placassero, e quindi non lo so, acqua benedetta o oli benedetti che ardevano nelle lampade che si trovavano presso le tombe di questi pellegrini. E poi conosciamo un documento molto interessante alla fine del 400, che è un elenco di luoghi, di santuari marittimi, cioè di luoghi che si potevano, di santuari che si potevano osservare durante la navigazione. E questo elenco, che ci è stato trasmesso come le sante parole, erano delle invocazioni, una sorta di litania che i naviganti pellegrini in nave proferivano appunto queste sante parole, sperando che appunto le condizioni del mare migliorassero. E per certi versi per noi è una sorta di portolano sacro, cioè è come se fosse una carta geografica parlante di luoghi, di santuari che però avevano una certa importanza per i pellegrini. E poi ci sono tante altre storie che potremmo raccontare. Mi viene in mente, pensando al Salento, di quel pellegrino che alla fine del 1400, anzi nella prima metà del 1400, credo 1431, Mariano di Nanni, veniva da Gerusalemme e giunse appunto da Gerusalemme sulle coste pugliesi, perché sperava di attraccare ad Otranto con la sua imbarcazione, già un po' squassata dalle tempeste. In realtà, dal momento che la nave aveva fatto tappa a Rodi, e a Rodi si diceva che ci fosse la peste, ad Otranto non fecero sbarcare questi poveri pellegrini, che continuarono a viaggiare nella loro rotta di cabotaggio con questa nave ormai completamente inservibile, fino a sbarcare nei pressi di Roca Vecchia, che è una cittadina che era stata rifondata in età basso medievale. E quindi è un esempio molto interessante dei pericoli del viaggio, ma anche una notizia interessante sulla toponomastica sui luoghi della costa adriatica nel Salento. Ovviamente poi questi pellegrini e il povero Mariano sarebbero appunto sopravvissuti, avrebbero preso delle cavalcature da Lecce per tornare a casa.
Parlando nello specifico del nostro territorio, quindi del Salento, ci sono dei luoghi sacri che siano di rilevanza sia per gli abitanti del territorio ma anche per chi veniva dal mare?
Beh, io direi senz'altro il santuario di Santa Maria di Leuca dei Finibus Terrae. È veramente interessante seguire le vicende di questo santuario e studiarne la documentazione, perché al di là delle leggende che lo vogliono come una sorta di luogo cosmico, no? Così, luogo di pellegrinaggio cosmico, così l'avrebbero definito alcuni studiosi come Dupron, cioè un luogo che da sempre è stato un luogo meta di pellegrinaggio, comunque luogo di manifestazione del sacro. In realtà però non è proprio così. Questo deriva, questa visione, da una tendenza, come dire, della letteratura umanistica, no? Che aveva voluto in quel luogo il luogo anche del Tempio di Minerva, per esempio, che poi in realtà è stato rinvenuto a Castro. Però comunque questo luogo dei Finibus Terrae è comunque di grandissimo interesse. Intanto noi già nelle mappe aragonesi, in alcune fonti cartografiche del 400, lo troviamo indicato come Santa Maria de Fine Mundo, quindi comunque questo luogo nel Medioevo era considerato come un luogo di termine, come l'altro de Finibus Terrae, che sarebbe in Galizia, no? la fine dell'Europa sull'Oceano Atlantico. E ciò nonostante, la prima menzione di Santa Maria di Leuca è in un documento molto specifico, il Compasso da Navigare, che non è altro che un documento per marinai, per spostarsi, un documento che un portolano che prevede la presenza di rotte. E quindi noi sappiamo quindi che era un luogo importante per i marinai, che vedevano questa chiesa di Santa Maria sul promontorio e potevano dire che erano giunti in Italia. E, nello stesso tempo però, pian piano, proprio nel corso dei secoli del Medioevo, è diventato un luogo molto importante per il Salento, per in parte anche forse un po' per un territorio più vasto, parte dell'Italia meridionale, e soprattutto appunto nel tardo Medioevo, come luogo di pellegrinaggio. E, la Madonna venerata a Leuca, si può dire che, sebbene non abbia sostituito l'Atena iliaca che Virgilio menziona nell'Eneide e che rappresenta un po' il luogo di arrivo per i troiani quando giungono sulle coste salentine, E, sebbene il parallelo non ci sia dal punto di vista reale, però quasi dal punto di vista simbolico c'è, cioè la Madonna diventa, di Leuca diventa la protettrice di un territorio vasto, il Salento, e almeno in particolare il Basso Salento, il capo di Leuca, che era stato fortemente depauperato di risorse ma anche di genti durante la crisi del 300, cioè quel periodo in cui la peste e alcune altre rivoluzioni modificarono fortemente il territorio salentino.
Ringraziamo il dottor Marco Leo Imperiale per il suo contributo fondamentale sulla comprensione del paesaggio sacro salentino.